Ave Maria carissimi, fratelli e sorelle, vi trasmettiamo ora una trasmissione tenuta dal professor Massimo Biglione per il canale Tra Cielo e Terra, nel quale ha parlato della differenza tra la religione cattolica, la quale sola contiene la verità, e le altre religioni. Quindi adesso vi lasciamo a questa preziosissima catechesi. Ave Maria.
Quale altra religione ha elevato l'uomo e ha difeso la verità? Come fa la Chiesa Cattolica? Basti pensare ai padri della Chiesa, basti pensare a Sant'Agostino, ai grandi dottori, a San Tommaso d'Aquino, ai maestri di spiritualità, a San Francesco di Sales, a Sant'Alfonso Maria dei Liguori. E basti pensare a quante milioni di persone hanno dato volontariamente la vita per Gesù Cristo, per non rinnegarlo. La religione cattolica è la vera religione di Dio? Questa è una domanda, diciamo così, fondamentale. È una domanda che ogni persona si deve porre, anche chi ha fede se la pone, naturalmente, perché è inevitabile. Ci sono vari livelli con i quali si può rispondere alla questione chiave della nostra vita. Un livello storico, un livello religioso, un livello fattuale, ovviamente spirituale soprattutto. Innanzitutto Gesù Cristo è profetizzato nell'Antico Testamento in varie maniere e la sua nascita, la sua vita e la sua morte sono in qualche modo si sono realizzate esattamente secondo le profezie. Naturalmente questo viene rifiutato dagli ebrei, come sappiamo, e viene rifiutato dagli atei o comunque da quelli che sono di altre religioni. Ma la verità è che se uno ammette per vero l'Antico Testamento, non può non vedere che tutto quello che è stato profetizzato del futuro Messia si è realizzato in Gesù Cristo. E, primo punto. Però uno potrebbe dire, ma io non credo neanche nell'Antico Testamento e quindi per me è tutta un'invenzione. Sì, però allora c'è poi il cristianesimo storico, cioè la Chiesa. Già più di un teologo nei secoli ha fatto una battuta un po' spiritosa, ma verissima, che la Chiesa sia sopravvissuta a se stessa. Non solo alla cattiveria degli altri, quelle, no, le persecuzioni, i martiri, ma anche alla corruzione interna. Per 20 secoli è la prima prova dell'esistenza di Dio. Non esiste nessun'altra istituzione umana antica come la Chiesa oggi vivente, non esiste. E comunque, soprattutto che ha avuto un ruolo, cioè un'istituzione potrebbe anche vivere millenni come una sorta di cariatide. Pensiamo alla Cina imperiale o al Giappone imperiale, i quali hanno smesso di essere tali, la Cina col comunismo, il Giappone è ancora un imperatore, però è un mondo completamente diverso da quello del passato. Ma appunto in questo caso la monarchia cinese fino a 100 anni fa, o addirittura ancora la monarchia imperiale, sono come delle cariatidi che stanno lì, ma che non agiscono minimamente, è come una cosa conservata, così come possiamo conservare un quadro, un soprammobile. La Chiesa invece in questi, non solo ha 2000 anni, ma agisce costantemente nella società. È un moto infinito, immenso, che va in tutta la terra. A volte nei suoi uomini, facendo anche nel male, sbagliando. Ma quanto immenso bene hanno fatto e fanno ancora oggi nel silenzio. Magari non lo fanno le attuali gerarchie, lo fanno tutti coloro che amano il prossimo, che si sacrificano per il prossimo. In ogni parte del mondo. È una cosa viva, la Chiesa non è una cariatide. Oggi come oggi, io chi mi conosce lo sa, denuncio da sempre la crisi della Chiesa, denuncio da sempre il clero con le sue storture, le sue eresie, i suoi tradimenti, soprattutto l'alto clero. Ma non si può negare l'esistenza, evidentemente, del bene nella Chiesa, della carità che muove le persone a sacrificarsi, a fare i voti di povertà, obbedienza e castità, a sacrificarsi per il prossimo. Quante di queste persone sono sconosciute perché magari vivono come eremiti o come suore o diciamo frati o monaci di clausura o comunque nel silenzio e nell'umiltà delle loro strutture religiose. Quanti altri invece vanno a portare Cristo nei posti più sperduti rischiando la vita, specialmente in Africa, in Asia, lo sappiamo perfettamente, laddove vengono praticamente uccisi, maltrattati in continuazione. Questo è innegabile. E comunque anche l'attuale crisi del clero cattolico che c'è, ed è innegabile altrettanto, ci mancherebbe, però sono qualche decennio, al massimo 60, 70, forse 100 anni che esiste veramente. Prima il clero cattolico, quale istituzione al mondo ha dato più morti per se stessa per testimoniare il bene e il vero della Chiesa cattolica? Nessuno. Sono milioni i martiri in questi 20 secoli. E continua ad esserci ancora oggi. Come ammettere questo senza uno spirito di verità, senza uno spirito che muove internamente le persone? Come ammettere le grandi conversioni di grandi peccatori che cambiano vita improvvisamente o anche non improvvisamente? Come ammettere quell'inspiegabile forza interiore che milioni di persone hanno tra tutti i dolori della vita, le difficoltà, non parliamo poi in questi giorni. Come non ammettere, voglio dire. Cioè, è veramente palese. Cioè, i fatti testimoniano. 20 secoli di fatti sono lì a testimoniare una forza misteriosa senza la quale non si potrebbe dare spiegazione di tutto questo. E non parliamo poi della dottrina. Quale altra religione o dottrina politica o filosofica ha mai raggiunto, ma non dico raggiunto, ma quale raggiunto? Si è mai solamente millimetricamente avvicinata all'altezza della carità cristiana, all'altezza di accettare la croce. Quale religione dice di accettare la croce? Quale religione dice che la più alta forma di amore è dare la vita per i propri amici o per il prossimo? Quale altra religione invita al perdono delle offese? Invita addirittura a fare il bene dei propri nemici? Quale altra religione, tanto per fare un esempio concreto, ha più elevato il ruolo dei servi, degli schiavi e della donna, anche del cristianesimo? Chi incolpa il cristianesimo di aver umiliato la donna è un ignorante o in malafede, perché non tiene conto che la donna era in quella condizione ovunque, in tutta la terra, mille volte peggio che nel mondo cristiano. A partire dal fatto che la stessa fede cattolica pone una donna al di sopra di tutti gli altri esseri umani, nessuno escluso. Quindi voglio dire, a parte Gesù Cristo, che però oltre ad essere uomo era anche Dio. Quindi voglio dire, in qualche modo, quale altra religione ha elevato l'uomo e ha difeso la verità, come fa la Chiesa Cattolica? Basti pensare ai padri della Chiesa. Basti pensare a Sant'Agostino, ai grandi dottori, a San Tommaso d'Aquino, ai maestri di spiritualità, a San Francesco di Sales, a Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Basti pensare a quanti milioni di persone hanno dato volontariamente la vita per Gesù Cristo, per non rinnegarlo. Ecco, queste sono le più grandi prove, al di là del fatto che Dio si può dimostrare razionalmente. Questo l'ha già fatto Aristotele. Anzi, lo ha fatto Platone con il mondo delle idee e con l'immortalità dell'anima. Poi lo ha fatto Aristotele con l'atto puro, filosoficamente. Quindi parliamo di filosofi pre-cristiani che non erano certo legati al mondo ebraico. Quindi è la ragione umana che ha dimostrato l'esistenza dell'aldilà, di una vita oltre la vita e anche di un atto puro, come lo chiamo, uso la terminologia che usa Aristotele. Ma poi anche la stessa filosofia cristiana ha dato le prove dell'esistenza di Dio, su tutti San Tommaso d'Aquino. Poi certo, sulla Trinità diventa un discorso di fede, naturalmente, sul fatto che la seconda persona si è fatta uomo e ha vissuto, è patito, è morto e è risorto, diventa questione di fede, ma anche la risurrezione, cioè non solo la vita di Gesù Cristo è provatissima, oggi non esiste più nessun tanghero che nega l'esistenza di Gesù Cristo, cioè, si ridicolizzerebbe da solo, come si sono ridicolizzati quelli pseudostoici e filosofi dell'Ottocento che lo negavano. Ma la stessa risurrezione è stata vista da centinaia di persone, Gesù Cristo è stato visto da centinaia di persone e nessuno l'ha mai smentito. Quindi la fede oggi in qualche modo è È proprio l'esistenza, è quasi la persistenza stessa della Chiesa e dei cristiani e dei cattolici. Poi in una società come questa, perché un tempo si diceva grazie, avete fatto un mondo cristiano, grazie che persistete. Come dire, si potrebbe dire volgarmente detto, ve la cantate e ve la suonate da soli. Ma oggi abbiamo un mondo totalmente anticristiano, completamente anticristiano, in tutto e per tutto. Perfino lo stesso clero cattolico in gran parte oggi è anticristiano. Perfino alle più alte gerarchie. Eppure il cristianesimo continua a esistere, la fede continua a esistere, i cristiani continuano a esistere, i cattolici continuano a esistere e magari sono diminuiti di numero, ma hanno una fede qualitativa superiore a quella dei nostri genitori, nonni e bisnonni, perché loro stavano già nella fase decadente, mentre oggi, di fronte alla situazione tragica attuale, molta gente ricorre e torna a Dio. E quindi questa, secondo me, è la più grande prova, in qualche modo, della fede. Dell'esistenza, cioè della verità in qualche modo, della fede cattolica. Una delle armi che, diciamo, le forze oscure, le forze del male, la rivoluzione, appunto, hanno usato per distruggere la fede dei popoli, a volte hanno usato il classico ateismo, pensiamo appunto, che ne so, a Gassendi, a Bale, agli scettici, agli illuministi, a Hegel, a Marx, a Nietzsche, a Freud, lì è proprio l'ateismo classico. Molto spesso invece hanno usato un'altra arma perché i filosofi parlano ai filosofi, parlano agli intellettuali, parlano alla gente che ha studiato. Invece per quanto riguarda il popolo, soprattutto ancora, ma sempre, anche oggi, in qualche maniera usano un'altra arma, che è l'arma di inventarsi una sorta di buonismo che riduce tutto alla sensazione interiore, al sentimento. E oggi gran parte del clero cattolico è vittima di questo errore e propaga questo errore, facendo il male delle anime, di cui dovrà rispondere amaramente a Dio. È vero che il cristianesimo, io prima, o come ho detto prima, ha fatto tutto questo bene. Ma il cristianesimo ha fatto tutto questo bene perché si fonda sulla verità. L'elemento stesso fondante del cristianesimo è la verità. Gesù Cristo ha detto di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. La via verso dove? Verso la verità. E nella verità si trova la vita. Questa è la vita eterna. Gesù Cristo è il Logos. Logos significa appunto la ragione e la parola, ma che sono di ragione e parola di verità. E che vuol dire la verità? La verità vuol dire che esistono, in qualche modo, che esiste una legge morale. Come esistono delle leggi fisiche che reggono l'universo, su questo siamo tutti d'accordo, esistono anche una legge morale che regge l'universo e la vita stessa. È la legge morale del bene e del giusto, del bello e del buono, a quale corrisponde il male, l'ingiusto, il falso e il brutto. E quindi in qualche modo Dio ce li ha manifestati naturalmente con i 10 comandamenti e con tutto quello che discende dai 10 comandamenti e anche con la morale naturale. La morale naturale ci insegna che l'umanità si riproduce perché siamo maschi e femmine. Il maschio ha un tipo di corpo adatto al tipo di corpo della donna per poter riprodurre. Questa è una verità oggettiva. Negare questo è avallare la menzogna. La proprietà privata giusta va rispettata. Se io rubo, io avallo la menzogna. La vita umana va rispettata. Se io uccido, o anche solamente ferisco, amputo una mano, taglio un occhio, o ferisco l'onore, quando io calunnio, nella Bibbia c'è scritto: ne uccisi più la lingua che la spada. Giustissimo. Perché uccidere con la spada ci vuole coraggio. Uccidere con la lingua, ma ne uccide più la lingua che la spada, la calunnia. Non bisogna calunniare, come non bisogna ferire, come non bisogna uccidere, se non per legittima difesa. Così come, non, come bisogna rispettare il padre e la madre, o a dire l'autorità legittima. Così come non bisogna appunto dire bugie e così via. Non bisogna desiderare la donna ad altri, altrimenti diventa una guerra di tutti contro tutti. Non bisogna, così come bisogna, i primi 3 comandamenti sono quelli rivolti a Dio. Esiste un solo Dio, non esistono gli dèi, non esistono gli idoli. Il nome di Dio non va nominato in vano. e bisogna rispettare almeno il comandamento della festa, delle feste comandate per non interrompere la catena che ci lega a Dio. Tutte queste sono regole che reggono praticamente la convivenza umana, che la rendono nobile, che la rendono umana. Non per niente gli animali non sono tenuti ai 10 comandamenti, perché non avendo la ragione non li capiscono. Però pure gli animali seguono una legge di natura. Hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di bere, hanno bisogno di accoppiarsi. A maggior ragione dobbiamo fare noi che, oltre a questi bisogni fisici, abbiamo quelli della mente e dello spirito. E quindi ci sono delle regole. Queste regole vanno rispettate e vanno accettate, perché su questo si fonda la possibilità della civiltà. Quando una civiltà comincia a rinunciare a queste regole, sì, è iniziato il suo progresso di suicidio. Noi oggi viviamo la fase finale del suicidio della nostra civiltà, iniziata secoli fa, e che con un crescendo esponenziale, prima lentissimamente e poi sempre più veloce, e oggi a un ritmo stratosfericamente veloce, si sta assolutamente suicidando, a punto tale non solo da suicidarsi fisicamente uccidendo le persone con guerre assurde e con altri sistemi che stanno adottando anche in questi giorni, e lo vedremo nei prossimi mesi e anni, ma appunto tale da superare la stessa umanità dell'uomo col postumanesimo e il transumanesimo, per creare appunto qualcosa di assolutamente mostruoso e demoniaco. Bisogna tenere presente anche un altro aspetto. Lo so che qui entriamo nel campo della fede, ma amici cari, come ho detto prima, che ci sono tante prove che dimostrano l'esistenza di Dio, vi spiego un'infinità di prove che dimostra quello che sto per dire adesso, che esiste anche il demonio, che esiste l'azione del male. Anzi, in un certo senso, da un punto di vista della dimostrazione dell'operatività pratica, forse è più facile dimostrare l'esistenza del demonio. E l'esistenza del demonio è essa stessa una prova dell'esistenza di Dio. Perché potrebbe esistere Dio senza il demonio, ma non può esistere il demonio senza Dio. La prima prova di quello che ho detto, non solo perché il demonio non è Dio, è una creatura anch'egli. Se fosse Dio avrebbe già distrutto tutto. Ma perché tutti coloro che si votano al demonio, i satanisti o comunque coloro che si votano al male, odiano Dio. E quella è la prova più grande. E odiano l'uomo e operano il male. Tutto questo è innegabile. Come si fanno, al di là di quelli che fanno le messe nere, le fatture, che si votano al male, veramente dei demoni incarnati, e li conosciamo e ci sono, ma come si fa a negare che esiste un male organizzato? È evidente, soprattutto oggi. Come esiste il bene organizzato, esiste il male organizzato. E quindi tutta la storia, in fondo, si basa sullo scontro tra bene e male, fra luce e tenebre, e sulla scelta che ognuno di noi opera e compie, se stare con l'uno o con l'altro. Dice, ma io non ho fatto nessuna scelta, appunto. È proprio questo. Ma questo l'ha detto, non lo dice Massimo Viglione, che non conta nulla. Lo ha detto Gesù Cristo. Chi non è con me è contro di me. E chi è contro di me è contro il Padre mio che mi ha mandato. Chi non sceglie ha già scelto. Non esiste la non scelta. Tutti gli illusi, centinaia di milioni di persone, forse miliardi di persone, che credono di essere furbi perché non scelgono, dice, in fondo io non sto col demonio. No, sto manco con Dio, ma non sto col demonio. Non sanno che hanno scelto perfettamente. Perché Dio, proprio perché è Dio, non si può non sceglierlo. Lo devi scegliere per forza. Se non lo scegli, hai scelto. Nell'altro senso. Quindi tutto questo dà la spiegazione, non solo la spiegazione, attenzione, spirituale e morale, ma la spiegazione pratica di quello che accade. La spiegazione pratica di quello che accade. Ci sono oggi molti video e soprattutto foto di quelli che sono alcuni degli esponenti noti di questa elite globalista satanica che governa il mondo oggi. Ci sono delle foto. Hanno spesso una croce rovesciata. O magari si fanno inquadrare, sono foto di esponenti di una famiglia che dentro casa hanno un quadro enorme, perché sono la famiglia più ricca del mondo, hanno un quadro enorme di Lucifero che guida le schiere angeliche infernali contro Dio, e si fanno fotografare sotto quel quadro. O ci sono foto sempre di esponenti di queste famiglie che si fanno fotografare sotto un quadro di un demone immenso con molte teste che mangia i bambini. Ma e si fanno fotografare sotto quel quadro. Attenzione, non è solamente il fatto che hanno dentro casa queste cose, questi quadri, peraltro fatti molto bene, artisticamente ineccepibili, ma che si fanno fotografare sotto. Sono messaggi che loro danno, ben precisi. Ci sono anche, questi sono livelli altissimi, ma quanti attori di Hollywood e quanti politici parlano di adenocromo, parlano di pedofilia come un diritto degli uomini. E questo non è demoniaco? Come si fa a negare questa evidenza dei fatti? E questi sono quelli che hanno il potere oggi. E infatti ecco come sta andando il mondo. Nella società cristiana non è che erano tutti santi, figuriamoci. Ho scritto tanti libri su questo, lo so bene. Ma c'era quell'idea di santità universale, c'era quell'idea che anche chi non era santo, tranne casi proprio, diciamo, disperati, doveva fare finta di essere buono per poter essere accettato. O molti magari facevano degli errori, degli sbagli, perché il potere facilita il peccato, il male, ma poi verso la fine della vita tornavano al bene, o facevano anche del bene per salvarsi l'anima. C'era sempre questa visione che tanto un giorno, il giorno della mia morte, mi sarà presentato un conto. Oggi invece questa gente non solo non crede più al conto, cioè a Dio, giudice, perché Dio è anche giudice, non è solo padre, è anche giudice, ma si è proprio votata a Satana. E questa non è forse una prova dell'esistenza di Dio? È da stolti non capire che il demonio stesso è una prova dell'esistenza di Dio. E forse questa è la sua più atroce condanna. La separazione tra fede e ragione, come tra religione e scienza, è un'invenzione delle forze del male, naturalmente. Perché chi studia la scienza, per esempio, ma veramente col cuore buono e sincero, non può non arrivare ad ammettere l'esistenza di Dio. Lo ha detto anche Zichichi. Zichichi ha detto una bella frase, no, il famoso scienziato, dicendo: poca scienza fa perdere la fede, tanta scienza fa ritrovare Dio. Bellissima questa frase. Così accade un po' con la ragione, col razionalismo. Io ricordo quando studiavo filosofia all'università, ovviamente studiata in maniera sbagliata, cioè come viene studiata nelle università di oggi, solamente la filosofia sbagliata, quella atea e non quella razionalista e non quella buona, io ebbi il periodo del dubbio, che poi per vicende mie personali ho superato. E perché? Perché in qualche modo è una falsa impostazione, quella della divisione tra fede e scienza o tra religione, scusate, tra fede e ragione o tra religione e scienza. Dio è dimostrabile razionalmente, l'ho detto anche prima, Aristotele lo ha fatto e lo ha fatto San Tommaso d'Aquino e anche altri, così come è dimostrabile razionalmente l'esistenza dell'anima, l'immortalità dell'anima. Lo ha fatto Platone e lo hanno fatto anche altri filosofi, certo, un discorso lungo, non lo possiamo fare adesso, ma si può fare. Quindi è un grande inganno, quale? Quello di cadere, perché le forze del male hanno operato nel corso dei secoli fino ad arrivare poi alla scuola con l'istruzione di massa a inculcare nella mente di miliardi di persone che fede e ragione si oppongono. Perché dovevano far cadere le persone a secondo delle tendenze personali o nel fideismo o nel razionalismo. Cosa sono? Che sono due mali, due mali della stessa medaglia, due falsità. Il fideismo è quello che appunto dice tutto col cuore, tutto col sentimento. Quindi io amo Dio, io credo in Dio finché Dio fa quello che voglio io. Poi quando Dio mi manda le sciagure o non mi esaudisce, allora perdo la fede. Il fideismo è deleterio esattamente come il razionalismo. Che cos'è il razionalismo? È l'erigere la propria ragione finita a livello dell'infinito. Non vi scordate che gli illuministi parlavano della dea ragione. Tutto quello che la ragione umana concepisce è vero, è buono. Tutto quello che non può dimostrare è falso, è cattivo, è superstizione. Questa è una trappola infernale. Come può la ragione umana capire, spiegare l'infinito? Come può la creatura spiegare fino in fondo il creatore? Non può. La creatura può può arrivare con la ragione a capire che esiste il creatore e con la fede può arrivare a conoscerlo fino a un certo punto, che poi veramente lo conosceremo nell'aldilà e non lo conosceremo mai veramente fino in fondo perché è infinito. Invece cadere nel razionalismo o nel fideismo è la trappola per perdere non solo nel razionalismo, attenzione, perché il razionalismo porta allo scetticismo. Porta appunto a quell'atteggiamento scettico, nella migliore delle ipotesi menefreghista, o addirittura ateo o addirittura di odio verso Dio. Il fideismo è la trappola più sottile. Ah, Dio, io tutti i giorni sfoglio Facebook e vedo, lo devo dire, mi renderò antipatico a molti, anche a molti che mi seguono. Io vedo tanti commenti che magari vengono fatti in buona fede. No, per dire Dio ti insegna questo, Dio e quest'altro, io li abolirei tutti perché sono trappole, perché sono commenti sentimentalistici che proiettano in Dio quello che noi vorremmo che Dio fosse e ci accecano a farci capire quello che Dio invece è. E quello noi lo ricaviamo solamente dal Vangelo, dalla Bibbia, dal Vangelo e dagli insegnamenti della Chiesa. Dei papi, dei concili, dei grandi santi, dei grandi maestri della spiritualità cristiana. Quello, lì si capisce Dio. Non quella frasuccia sentimentalista. Il sentimentalismo è un grandissimo rischio. Un grandissimo rischio nel quale il clero, non per niente condannato da San Pio X, nella famosa enciclica Pascendi Dominici Gregis, cioè il modernismo, San Pio X fulmina il modernismo. Che è la trappola con cui il clero di oggi si è suicidato praticamente, sia nel lato razionalista, ma soprattutto nel lato sentimentalista, perché quello è il più pericoloso ancora. Dio invece lo dobbiamo accettare per ragione e poi certamente il cuore, la fede, deve farcelo amare e conoscere. La conoscenza di Dio inizia col battesimo, quando ancora non capiamo niente, e finisce il giorno della morte, ed è un millimetro. In confronto a quando lo conosceremo dopo. Ma anche quel millimetro deve essere fatto in maniera precisa, esatta, logica e emotivamente giusta, equilibrata, come insegna la Chiesa, non come ci pare a noi. Non parliamo poi, è ovvio che poi dal sentimentalismo, come dal razionalismo, si cade nell'ateismo e anche nelle ideologie politiche materialiste, così dal sentimentalismo è molto facile cadere nella trappola. Della New Age, della gnosi, delle religioni orientali, del karma, di tutte queste fesserie. Perché chiaramente Dio non agisce come vogliamo noi e allora ci inventiamo tutte cose così. Perché è sempre l'io che si mette prima di Dio. Ma le religioni sono tante, ma la verità è una. Sono sempre esistite tante religioni, questo è innegabile, ma la verità rimane sempre una, non esistono più verità, perché nel momento in cui esistono più verità non è più la verità, è un po' come l'infinito è uno, perché quando per esempio si dice che esistono infiniti universi, perché si dice anche questo, sulla scia peraltro dell'antichissima filosofia presocratica, si dice che esistono infiniti universi. È una follia logica, illogica, perché l'universo è infinito, o perlomeno è uno, se no non sarebbe più l'universo. Che poi sia infinito, questo è tutto da dimostrare e da vedere, anzi io non credo che sia infinito, ma l'universo è sempre uno, evidentemente. Non possono esistere più infiniti, perché si limiterebbero a vicenda e quindi inevitabilmente non sarebbero più infiniti. Così le religioni, possono esistere 100.000 religioni. Quante sette al mondo esistono? Si inventano religioni la mattina e la sera, fanno sempre una brutta fine, scattano meccanismi per cui gli adepti diventano strani, sono soggiogati e così via. Si possono fondare quante se ne vuole, ma la verità è una. Quindi bisogna in qualche modo scegliere. Quando mi sento dire che ci sono religioni più antiche del cristianesimo, io rispondo sempre: innanzitutto il cristianesimo, certo, è vero, ma il cristianesimo è legato all'ebraismo e l'ebraismo a sua volta è legato, risale fino alla più antica umanità di cui abbiamo prova, fino a risalire poi addirittura in qualche modo all'inizio della storia. della creazione dell'uomo. La Bibbia parte evidentemente con la creazione dell'uomo e ne dà una discendenza. Ci si può credere o non credere, non ci volete credere, non ci credete, ma la Bibbia lo fa però. Quindi non è vero che esiste nulla di più antico del cristianesimo. Quel popolo eletto avrebbe dovuto riconoscere il suo Messia e se lo avesse riconosciuto il Messia, era una storia unica, da Adamo ed Eva fino ad oggi. Se invece il cristianesimo ha dovuto staccarsi da quel popolo, è perché quel popolo l'ha mandato a morte il Messia e non l'ha riconosciuto neanche dopo. Ma sempre da quella radice viene. Non per niente, non è un caso che noi cristiani accettiamo l'Antico Testamento. Quindi abbiamo una radice unica, che risale fino all'inizio dei tempi. Ma poi non è una questione di tempo, è una questione di qualità. Per cui anche al tempo degli ebrei, degli antichissimi ebrei c'erano altre religioni. Basta pensare all'Antico Egitto, no? Alla religione egizia. C'era quella che noi chiamiamo la gnosi, le varie gnosi orientali, di vario genere, di varia natura. Però la verità rimane sempre una e uno deve fare la scelta. Poi, per carità, è chiaro che uno è libero di scegliere quello che vuole. Io voglio diventare buddista. Diventa buddista. Il buddismo, tra parentesi, non è una religione, è una filosofia. Perché il buddismo è ateo. Quindi, essendo ateo, non è una religione. La gente dice, io sono di religione buddista, non sa nemmeno cosa dice, fa doppia figura da scemo, diciamolo. Perché il buddismo non è una religione. Cioè, io voglio farmi musulmano, fatti musulmano, voglio farmi, che ne so, shintoista, fatti shintoista, fai quello che ti pare, lo puoi fare, libertà, Dio lascia liberi. Ma la religione vera è solamente una. Si può perfino ammettere che in altre religioni vi sono semi di verità, questo è innegabile. C'è una sapienza umana, c'è a volte anche una profondità, non è che lo si può negare, ma la religione che riparla che ci presenta Dio per come è, che ci collega col Dio creatore e col Dio salvatore, questa è solamente una. Ed è qui la scelta. E quando uno aderisce a questa religione convintamente, scopre la fede e scopre la verità, non può avere più nessun dubbio. Poi portare la croce quotidiana, questo fa male. Fa male sempre. Non è che Gesù Cristo ci leva la croce, anzi ce la dà. Però ci aiuta a portarla. E il cristianesimo è l'unica religione che dà un senso all'esistenza della croce, quella generale, quella che poi ognuno di noi porta nella sua vita e nelle varie fasi della sua vita, perché la croce a volte, cioè, spesso cambia. Certo, ci sono persone che hanno tutta la vita la stessa croce, pensiamo a certe malattie, a certi, no, è chiaro, ma normalmente si tratta invece che le croci cambiano anche a secondo del periodo della vita, ma è sempre portare la croce in unione a Gesù Cristo. E non solo si trova la forza di portarla, si trova il senso di portarla, addirittura i santi la desiderano, perché sanno che chi ha portato la croce qui avrà la felicità eterna dopo. La Chiesa è stata da sempre calunniata. D'altro canto, sarei un bugiardo se dicessi che in questi 20 secoli gli uomini di Chiesa sono stati perfetti. No, non diciamo, sarebbe una semplice idiozia, una barzelletta, come dire che l'asino che vola. La Chiesa ha una doppia natura, come Gesù Cristo. Gesù Cristo era vero Dio e vero uomo, non dimentichiamolo. Ha una duplice natura, natura divina e natura umana. La Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo, ha una natura divina e una natura umana. È perfetta nella natura divina. È imperfetta negli uomini. Tutti gli uomini nascono col peccato originale, tutti gli uomini hanno la ferita del peccato originale, tutti, anche i più grandi santi. Sappiamo che solamente una donna non ha avuto la ferita del peccato originale, tutti quanti gli altri hanno la ferita del peccato originale, commettono peccati e sbagli. Quindi anche gli uomini di Chiesa hanno sbagliato. Però da qui a presentare la Chiesa come una sorta di società criminale che ha fatto tanto male nei secoli, bisogna cadere al livello di imbecillità totale di dare retta a Voltaire. E non è dignitoso all'intelligenza umana, oggettivamente, nemmeno all'anima umana. A Voltaire, dico Voltaire perché è il più importante, poi c'è una caterva, poi si può scendere perfino ai personaggetti che vanno in televisione la sera a indottrinare, che non faccio nome e cognomi per evitare, ma insomma, per Pensiamo a certi pseudogiornalisti che fanno finta di essere colti e intelligenti, ma sono solamente uomini in malafede. Ebbene, non si può scendere a questi livelli. Bisogna mantenere una certa dignità intellettiva. E allora capire che, oltre a tutto il bene che ha fatto la Chiesa, ci sono stati fatti anche degli errori. Non ci sono dubbi su questo, ma bisogna avere allora, ragionare e essere onesti. Studiare le cose come stanno. Facciamo l'esempio dell'Inquisizione, no? Oh, l'Inquisizione è stato detto di tutto nei secoli. E in realtà, quando poi negli anni 90 Giovanni Paolo II ha aperto completamente gli archivi vaticani sull'Inquisizione e gli storici vi hanno potuto accedere fino in fondo, si sono scoperte tante di quelle verità sull'Inquisizione che oggi quasi nessuno storico vero, serio, professionale, non quello che va in televisione a fare spettacolo e a dire idiozie, ma parliamo di storici veri, e quasi nessuno più racconta più le balle sull'Inquisizione. Io ne parlo nel mio libro, appunto, Civiltà Cristiana del Medioevo, riportando proprio i testi degli storici veri, onesti, storici a volte non cristiani, a volte magari cristiani molto progressisti, e quindi che sono peggio dei non cristiani, diciamo così, che però per serietà professionale dicono la verità sull'Inquisizione, o sulle crociate, o su tutti i miti inventati sulla Chiesa. Magari si porta l'esempio di un cattivo inquisitore, o di un cattivo crociato, o di un cattivo prete che aveva l'amante, o che chissà che cosa, per dare un giudizio generale su tutto. Ma questo, ma scusate, ma perché invece tutte le altre religioni, come si comportano? Ma vogliamo veramente valutarle veramente per quello che sono? Ma non diciamo sciocchezze. Cioè, voglio dire, nessuna religione ha fatto, anche facendo del male negli uomini, nessuna religione ha fatto l'immensità di bene che hanno potuto fare i cristiani in questi 20 secoli, che continuano appunto a fare. Se vogliamo dare un giudizio onesto, come bisogna ammettere che esistono i peccatori anche nella Chiesa, nel clero, ovviamente, bisogna ammettere però tutto il bene che si è fatto e andare a vedere, studiare onestamente quei punti critici che vengono sempre nominati, a studiarli onestamente. Faccio un esempio velocissimo, che so, cominciamo a parlare dell'Inquisizione, finiamo più. Una cosa veloce al volo, la caccia alle streghe. La Chiesa ha fatto la caccia alle streghe, falsissimo, falsissimo. La caccia alle streghe l'hanno fatta i protestanti, non la Chiesa. Anzi, è paradossale, non dico che il clero cattolico difendesse le streghe, che non sarebbe vero, ma per esempio nel Medioevo, la Chiesa, l'Inquisizione stava più attenta agli stregoni che alle streghe, perché le streghe erano donne emarginate che vivevano nei boschi, di cui la gente aveva paura, difficilmente entravano in contatto con le persone. Invece gli uomini erano molto più pericolosi. E la Chiesa vigilava soprattutto su di loro. Invece la famosa caccia alle streghe non è medievale, è di epoca 500-600 e l'hanno fatti i protestanti, non la Chiesa cattolica. Solo per fare un esempio. Ma si potrebbero dire tantissime cose. Oggi esistono tanti studi e tanti libri che smitano, che distruggono i miti negativi creati da Voltaire e soci in poi sulla Chiesa. Basta leggerli. Io in questo libro, che lo ritengo la fatica più importante della mia vita, che non è, dice, ma non ha niente d'originale, è proprio per questo la fatica più importante della mia vita, è una fatica, come dire, da muratore, che costruisce però, credo, una bella casa, perché la casa non l'ho inventata io, faccio la storia della civiltà cristiana da Gesù Cristo fino al 1300, lo schiaffo di Anagni, quindi sono i primi 13 secoli. E qui io smito completamente tutto, cioè proprio dico la verità su tutta l'Inquisizione, sul ruolo della donna, no, le fesserie dette sul ruolo sulla donna, invece proprio dimostro come la Chiesa ha tutelato e ha liberato per certi versi, per quanto possibile a quei tempi, la donna, a differenza della condizione della donna in tutto il resto del mondo. Ma soprattutto sull'Inquisizione, sulle crociate, spiego il senso profondo delle crociate. Sono tanto, ma poi spiego appunto, dico anche i grandi meriti della teologia cristiana del Medioevo, per esempio nella liberazione umana contro la schiavitù, nella nascita del concetto di persona, L'essere umano è appunto una persona. E questo lo stabilisce, lo dimostra la filosofia cristiana dell'undicesimo e dodicesimo secolo, anche tredicesimo, a maggior ragione. La dignità umana, sempre soggetta ovviamente alla legge di Dio, questo è certo, ma la dignità umana. E quindi qui vengono proprio dimostro, cioè proprio in base, facendo non il mio ragionamento personale, ma riportando gli studi dei più grandi storici, che dicono, voglio dire una cosa sugli storici del Medioevo, attenzione. Quando sentiamo dire il Medioevo, l'oscuro Medioevo, i secoli bui, non possiamo tornare al Medioevo, queste sono le barzellette che da Voltaire in poi vengono dette. E magari alcuni di questi storici le hanno pure dette in televisione o in qualche intervista. Ma quando voi le prendete i loro libri e li leggete, non troverete queste sciocchezze. Perché? Perché scripta manent. Lo storico di professione può anche arrivare a dire in televisione, a lezione sull'aula, nell'aula o in un'intervista a ripetere cose trite e ritrite, ma non le scriverà mai, perché scripta manent. Se si va nei loro libri si trova la verità, per carità, a volte si trova anche qualche bugia, ma tendenzialmente, il mito del buio medioevo non lo troverete mai, da nessuna parte. Questo è un punto molto importante. E io qui riporto tutta, nel libro c'è una bibliografia, non lunghissima, ma per ogni divisa argomento per argomento, decine di argomenti, con quei 3-4 libri fondamentali di riferimento, di cui la gran parte sono anche i più grandi storici che noi conosciamo del Medioevo e della civiltà cristiana. E se uno li va a leggere, queste sciocchezze non le trovate, trovate il contrario. Questo è un punto molto importante. Poi, magari per poter fare carriera, hanno dovuto fare pure loro dire la sciocchezza. Mentre invece chi non la dice non fa carriera. Questo è un titolo d'onore, però. Invece in quest'altro libro, vabbè, qui parlo per esempio di tutta la questione dello scontro tra l'Islam ottomano e la cristianità. Parto dall'inizio del 1300 per arrivare agli anni 40 del 1700, tutto il grande scontro, quindi con la presa di Costantinopoli, Lepanto, Vienna, tutto quello che è accaduto in questi secoli, e questo è un grande quadro storico. Anche questo è molto interessante perché dimostra, anche qui viene dimostrato quanta immane, immensa sofferenza hanno subito i nostri antenati, soprattutto sulle coste mediterranee. Quindi l'Italia in modo particolare, gli slavi, i greci, sotto attacco per secoli, è l'eroismo dei nostri antenati e dei papi per la difesa di tutti e della cristianità. La fede cattolica è un dono di Dio e noi non possiamo donarlo, noi possiamo coltivarlo, annaffiarlo, aiutarlo, togliere quei meccanismi di inganno che accecano l'anima. Poi la fede è un dono di Dio, chiaramente il cuore la deve accettare. Quello che possiamo fare noi a livello basso, appunto, è quello di contribuire alla verità. Allora, con i nostri libri, con i nostri articoli, con i nostri video, con le nostre lezioni, con le nostre conferenze, consigliando libri buoni da leggere, questo noi possiamo farlo e lo facciamo da una vita intera, cerchiamo di farlo, però è logico che la persona deve avere la predisposizione alla verità. A parte anche un impegno, perché come dire, il bambino non sa né leggere né scrivere, poi diventerà magari un avvocato, un architetto, un medico, però si è dovuto fare 13 anni di scuola e 6 in università, 5 in università, poi c'è la fatica, no? In qualche modo per diventare avvocato, architetto, o anche solamente per sapere leggere e scrivere, comunque occorre qualche anno di scuola. Allora anche qui ci vuole una certa fatica, impegnarsi a leggere non tanti libri, a leggerne pochi, ma quelli buoni, e a saperli leggere, a sentire quelle persone che dicono la verità, soprattutto a non credere assolutamente, a non credere a quello che viene detto in televisione dalla grande massa, cioè nei talk show, nella sera, dai giornalisti, da queste persone vendute, diciamo così, vendute, non dico altro. Potrei fare una lista di nome e cognome che non finisce mai, non la faccio per ovvie ragioni. E invece cercare quelle persone che sono segregate, appartate, che sono state appunto silenziate, perché sono loro che possono dire e aiutare a dire la verità. Trovare dei libri buoni, naturalmente, che ci sono, ce ne sono anche più di quello che si pensa. Naturalmente, bisogna conoscerli e avere lo sforzo di leggerli, o almeno andare alle conferenze che si fanno, seguire i video che si fanno, come quello che stiamo facendo oggi. Questo sicuramente può aiutare. E poi, ovviamente, aprire il cuore a Dio.
Carissimi fratelli e sorelle, Ave Maria a tutti voi, abbiamo appena trasmesso una catechesi tenuta dal professor Massimo Viglione, nella quale ci ha parlato della differenza sostanziale che c'è tra la religione cattolica e le altre religioni. Adesso vi lasciamo alla nostra programmazione. Un santo proseguimento. Ave Maria.